Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera dall'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, un'altra puntata del Suggeritore Nightlife, trasmissione nata durante la pandemia. Walter, non mi ricordo se era venuto quando eravamo col tavolone là in mezzo, distanziati, no. Mascherati, insomma, tutto quanto nasce allora,
no.
Fortunatamente no, e poi è proseguito, insomma, come sapete, quindi... come sempre la mail suggeritore@radiopopolare.it se volete scriverci delle cose o darci dei suggerimenti, ma intanto ringrazio il nostro tecnico che questa sera è ancora il valente Zacca, di cui anche stasera non rivelerò il vero nome, anche se insomma un giorno accadrà, Zacca, io ti avviso, prima o poi, sì, c'è anche un una rassegna stampa che parla di te, insomma è sempre più difficile mantenere l'anonimato, ma per ora, insomma, noi ci stiamo riuscendo. Sul palco, come sempre, nelle puntate, diciamo, del primo, del secondo e del terzo lunedì del mese, ci sono tanti artisti che vengono a parlare delle loro stagioni, in alcuni casi, dei loro debutti prossimi, futuri. E poi, come sempre, c'è della musica dal vivo. Allora, io comincio da lì, mi volto verso il nostro pianoforte a mezza coda. Tu mi confermi, Andrea, che è mezza coda?
È un mezza coda meraviglioso.
Grazie, tu sei sempre entusiasta di noi. Noi sì. Questo mezza coda, pensa, l'abbiamo da quando eravamo in via Stradella, l'abbiamo ottenuto benino perché avevamo cominciato a fare la musica classica la domenica mattina, avevamo fatto dei matinée nell'auditorium da allora che era molto più piccolo, e ci siamo molto affezionati, quindi ci fa molto piacere che tu oggi lo suoni. Andrea Govoni, e quindi gli accompagnatori applaudissero il nostro musicista, grazie.
Risuona di ricordi, senti come...
Eh sì, ci ha suonato Franco D'Andrea, ci ha suonato Ballista, ci hanno suonato tutta una serie di...
grandi.
Bruno Canino, insomma, negli anni hanno suonato tanti grandi del jazz e della musica classica, perché insomma ci abbiamo redazioni abbastanza corpose da quel punto di vista, ma Andrea Govoni, che era già venuto al Suggeritore, sì, Nightlife, ci fa molto piacere che ritorni, ha un lavoro che in realtà è... in un certo senso un'opera prima, no?
Sì. È un'opera prima che arriva dopo tantissimi anni di live.
Ecco.
Finalmente, dopo 20 anni on the road, come dicono quelli oltremanica, mi sono un attimo fermato, quindi ho deciso di aprire il cassetto dove stavo collezionando un sacco di idee, di canzoni, ed è uscito fuori il mio primo lavoro da cantautore che risuona, come sentirete tra poco, credo sincero, ed è tutta farina.
Beh, insomma, tu sei veramente un animale da live, no? Nel senso che hai fatto, hai mai calcolato quanti concerti dal vivo?
Abbiamo calcolato che più di 2000, fra i 2000 e 2500 concerti.
E sei ancora molto giovane, quindi insomma questa cosa effettivamente è... Cosa c'è? C'è uno che ride qua, non l'ho ancora presentato, c'è uno che ride, no, perché ho detto sei ancora molto giovane.
No, pensavo al mese, dicevo, ma come fai?
No, al mese. No, ho iniziato davvero da piccolino.
Dai, no, ma sto scherzando, io
Valder,
ho una mente malata.
Conosce la mia età, ha una sua vita interiore, di cui stavamo parlando prima.
Sì, ma no, una? Non ne ho 15 o 16.
È vero, più o meno come tutte le personalità che ti popolano a seconda delle circostanze, come succede a tanti artisti. Allora, non so se Andrea Govoni ha più personalità, può darsi.
Guarda, io non lo conosco, però secondo me almeno 15.
15-20 vite passate,
ce ne sono,
100 anni.
No, ma che convivono secondo me contemporaneamente, no?
Insieme agli spiriti del pianoforte.
Ah certo, lì poi figurati, cioè lì c'è di tutto, insomma, sì, ci sono...
Molto vampiresca questa cosa, mi piace, un po' gothic.
Adesso sto cominciando ad avere un po' paura perché siamo nel seminterrato, in fondo al McMahon, è una notte di pioggia in cui ci sono in giro solo i lupi che stanno ripopolando le città.
Anche io ho posteggiato anche lontano.
Io non t'accompagno. compagno, te lo dico, cioè, nel senso che... va bene. Andrea, allora il tuo primo lavoro si intitola?
C'era una volta Andrea Govoni.
Ma come? È sempre più gotico. Nel senso che sembra...
Ira, mi dispiace, io ho un impegno.
Allora, in realtà
se
è un
andato
gioco.
Anche Zacca, non stiamo, forse non siamo più in onda.
Essendo il mio storico live, come dicevi tu, Ira, piuttosto variegato e longevo, è appunto un album che ho qui, che ti ho portato.
In vinile. Wow!
Dopo faremo anche...
Ma dove sei lì col cappello?
Qui sono in via, praticamente dietro al Duomo di Milano.
Ah, sembrava
via
New York.
Mazzini. No.
Ah no, ci sono i binari.
Sembra,
no, non
infatti
è possibile.
Il fotografo ha detto, la facciamo qua, sembra un po' New York, sembra un po' Bob Dylan, mi ha detto. Se siamo a tema dell'ultimo.
Eh beh,
Molto umilmente lo dico, era proprio lo scenario.
No.
Non...
Ma fregatene, ma che... no, ma dillo proprio completamente. Sei uguale a Bob Dylan.
Ma non è vero, è meglio. Ho
allargato.
Anzi, cioè, assolutamente
non è
molto
che Bob Dylan
meglio.
Fosse proprio Superman fisicamente, intendo. Meraviglioso, ma va bene. Andrea è meglio da quel punto di vista di Bob Dylan. Si presenta meglio, come avrebbe detto la nonna, poi ci.
Sì, va bene, quello
parliamo
dopo.
Dei nonni. Poi
dopo ne parliamo.
Ecco.
Oltretutto ho avuto l'onore di vedere con Scarlett Rivera che ha suonato una canzone in versione inglese che ancora dovete sentire, che si chiama Good Night, l'ultima traccia del disco. C'è un concerto dove la violinista di Bob, storica del,
certo.
di Desire, che tutti gli appassionati di musica conoscono, quindi c'è un collegamento...
neanche tanto così.
Sì, quindi tu hai un grado di separazione con Bob Dylan?
La sua violinista.
Esatto. Purtroppo non lo era di là, lei è andata, ma Bob non voleva vedere nessuno, figuratevi me. Insomma, quindi.
Va bene.
Comunque,
Andrea, allora, secondo noi tu sei molto meglio e noi tra l'altro appunto siamo molto contenti di ascoltare questo che è il primo lavoro appunto che racchiude un po', no? Tante cose che hai fatto nel tempo. Qual è il primo brano che ascoltiamo?
Ma io direi che potrei farlo anche con un accompagnamento mentre ve lo racconto, mi accompagno.
Fai tu.
Da me, come diceva il grande maestro Califano. Come sentirete, appunto, visto che viene questo lavoro da un bel periodo di concerti, quindi è volutamente démodé, anticonvenzionale, puro, ed è fatto di canzoni che sono nate un po' da sole, non fatte a tavolino, che faticano ancora di più a farsi conoscere, ma forse un po' è il loro bello. E questa che vorrei farvi ascoltare, l'ho scritta in riva al mare, si chiama Luna. Stiamo guardando la stessa luna, io e te. I miei pensieri accarezzano il mare. I ricordi, il vento li porterà con sé, la stessa luna, io guardo insieme a te. Poi una luce è una stella e cade giù, un desiderio che io dedico a te. Nel silenzio, adesso tu solamente tu e la luna nell'infinito blu. Guardando la stessa luna, io e te. I miei pensieri accarezzano il mare. Nel silenzio, adesso tu solamente tu e la luna. Io guardo insieme a te.
guardo insieme a te e la luna, io guardo insieme a te.
Andrea Govoni, in grazie. Diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos al Suggeritore Night Live con grazie. La Luna, tratto dal suo primo lavoro, diciamo, più istituzionale, più, insomma,
ufficiale,
ufficiale, detto poi così, sembri Farinetti con quell'accento sì, di quando parli, cioè, non
a volte mi
così, ufficiale, che si chiama appunto, c'era una volta Andrea Govoni, grazie, noi grazie ritorneremo da Andrea poi per farci raccontare anche un po' che cosa farà nei prossimi mesi. E se mio ospite qui a destra è d'accordo, io darei la parola a Carlotta, così poi tu intanto decidi cosa mi vuoi raccontare.
Ma, sì, vorrei usare un'esclamazione, ma sarei volgare. Per cui... No. Stavo dicendo...
Su Carlotta?
Porca va... No. Assolutamente. No, minimamente. Non lo so, adesso vorrei dire una battuta, ma non mi viene
non
niente.
Non ti viene,
proprio, no.
Vabbè, ma quando si inizia l'analisi da un po' è così, van via tutti i talenti.
Sì, io sono solo 14 anni che ho cominciato esatto. da poco.
Carlotta Viscovo, buonasera. Buongiorno, anzi buonasera, forse meglio, ciao. Sì, e si vede che abbiamo bevuto un po', ma Carlotta è qui alla vigilia di un debutto.
Sì.
Sì? Ti risulta, sì, no?
Mi risulta.
No,
che
era
domani
perché appunto.
Sera...
esatto, che domani sera.
Domani sera.
Sarai
andrò.
Al Teatro Fontana sì. con L'Estasi della Lotta, che è una produzione LAC anche.
LAC è il Sinor.
È il Sinor,
e Trento
che è
Spettacoli.
Teatro Fontana e sì. Trento Spettacoli, sì. scritta da te e da Angela De Mattè sì. Per raccontare una protagonista della storia, no?
Sì.
Camille Claudel, ma come?
Esatto. Allora, parto dalla figura di questa scultrice di fine Ottocento, Camille Claudel, che mi ossessiona dal 2004, quando per la prima volta vidi la sua opera a Parigi.
No, ecco, così è meglio, lo so un po' scomodo.
Così è meglio. E appunto, ossessionata da lei, perché mi innamorai della sua opera. E lei è sempre stata raccontata invece come amante allieva di Rodin. E mi dispiaceva che invece non venisse riscattato il suo valore come artista, che per me era molto alto. Nel 2009 ho cominciato un po' a lavorarci e andavo un po' troppo cercando di raccontarla nella pazzia, perché lei è stata rinchiusa 30 anni in manicomio prima di morire. Nel frattempo ho conosciuto uno scultore padovano che si chiama Ettore Greco, che mi ha accompagnato poi in questi anni nell'elaborare questa cosa, perché è stata lunga, cioè dopo 20 anni.
Sapevo,
finalmente
infatti,
ce la faccio.
Che era un po'
quando incontrai finalmente Angela De Mattè, che conosceva già le corrispondenze della Claudel, eccetera, sentì lei una identificazione di me in quest'artista e si chiedeva perché. In questi anni, negli ultimi anni, quando lei, ci siamo incontrati con Angela, io sono stata rappresentante del sindacato attori di SLC CGL e dall'ottobre del 2020 per un anno sono stata seguita da Lorenzo Ponte, che è un giovane regista della Paolo Grassi, e Margherita Orsini, che sta studiando al Centro Sperimentale di Palermo. Appunto settore documentari, mi hanno seguito con la videocamera durante tutte le lotte sindacali, sono state anche all'occupazione del Piccolo, le manifestazioni,
eravamo in tanti, insomma,
eravamo in
del
tanti e loro mi seguivano un po' da vicino mentre mi dimettevo dal sindacato. Angela De Mattè ha voluto attingere a questo materiale e quindi ha capito perché la Claudel nelle sue lettere già diceva: ho fatto scrivere al direttore delle Belle Arti che mi deve 1500 franchi da 4 anni e non me li danno perché mio padre è troppo poco influente, l'avesse scritto Rodin, e continua a parlare dei diritti degli artisti, la Claudel, capito, all'inizio del Novecento.
Un altro punto in comune, oltre.
Esatto, e quindi il monologo è un mix delle due figure, l'ex sindacalista e la scultrice dell'Ottocento, quindi e la situazione non è cambiata, ahimè, cioè, per un artista della fine dell'Ottocento, un'attrice degli anni 2000-2020, la situazione è sempre uguale e siamo qui a lottare.
Mi viene da ridere perché Lettere a Bernini, che è in scena ancora adesso, o meglio è stato in scena fino a domenica, all'Elfo Puccini,
sì,
sono le lettere appunto di una celebre intagliatrice di, sì, lapislazzuli, che non riesce a farsi pagare da Bernini.
Esatto,
è un,
esatto,
modo per parlare di Bernini, ma anche e soprattutto, insomma, di questioni che sono,
esatto,
antiche,
esatto,
come l'arte.
Esatto.
E quindi, insomma, figure,
sì,
figure femminili, sì, la cui professionalità non viene rispettata. Di solito il sistema migliore è quello di farle passare per pazze.
Brava,
cioè
brava.
È un meccanismo che,
brava,
conosciamo.
Infatti,
anche in famiglia,
sì,
insomma, si usa, no? Quando appunto.
Sì.
Ma sei matta! Non è,
no,
ecco,
ma
per
infatti.
Sì. Sei d'accordo?
Sì. Assolutamente sì. Sì, anche se in questo momento ero proprio distratto, scusami.
Eri distratto? Ma
sì, no, ma non
cioè,
tutto.
Cioè già ti sei annoiato.
Hai sentito parlare
no,
di sindacato?
Perché,
e di,
perché ho preso una tangente di là, stavo pensando,
okay,
a te, insomma, niente, ma sono d'accordo. Più o meno, sì, io sto aspettando un bonifico da 7 anni.
Ma vedi, ma è un problema, infatti non è solo femminile, è un problema,
sì,
di
però,
tutti.
Insomma,
ma
diciamo,
no, ma vai, è proprio ci accomuna,
esatto,
questa cosa.
Esatto,
no?
C'è una parità.
Esatto.
Beh, ma a parte gli scherzi, in realtà lo spettacolo è uno spettacolo, insomma, in cui hai messo tutta te stessa, appunto.
Sì, è la mia prima creazione, io sono sempre stata un'interprete diretta da altri. Però ne avevo veramente la necessità e l'urgenza. Ho fatto delle scelte un po' radicali, per chi lo verrà a vedere capirà, non mi va di spoilerare. Però insomma non è uno spettacolo comodo, non è un monologo comodo.
Sì.
Dichiaro che l'artista non si deve sentire troppo comodo in scena, se no c'è qualcosa che, non,
che
va.
Non va.
Se non ci compromettiamo noi per primi, non possiamo pretendere, insomma, di smuovere qualcosa in chi ci segue. E quindi sì, è molto seria la questione. Ahimè.
Beh, insomma, il personaggio è bellissimo, è stato, ha ispirato, insomma, tanti e tante, giustamente. E quindi L'estasi della lotta, lo dicevamo, debutta domani al Teatro Fontana. Ma tu puoi darcene un breve estratto oppure non si può? Così a freddo.
Ma così a freddo.
L'inizio.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Allora, no, la prima mezz'ora, vabbè, non dico cos'è. No, posso. Io ero brava. E lui mi ha rubato la grazia e ha fatto credere a tutti che fosse banale. Sì. Ha convinto me che fosse banale e ha convinto tutti che io fossi banale. I mezzi di cui si serve sono così impalpabili, così indiretti, così invisibili che mi è impossibile dare la benché minima prova. È un essere subdolo che annusa la merda con un naso enorme, è la radice di una proboscide quel naso, è un grugno di porco e così scolpisce voi, andate nei musei a vedere le sue sculture, comprate i cataloghi con le sue immagini. Io conosco la mano malevola che agisce nell'ombra per allontanare da me tutte le amicizie, tutte le buone volontà finché io arrivi a implorare il suo aiuto e lo faccia passare per un benefattore. Certo, se io accettassi di esporre a Praga a fianco di Rodin, affinché lui possa, come vorrebbe, tenermi sotto la sua protezione e far credere così che la mia opera sia frutto della sua ispirazione, avrei qualche possibilità, no, di ottenere successo. Mi hanno allevata esclusivamente per fornir loro delle idee, consci della nullità della loro immaginazione. E mentre mi rubavano le idee, mi mandavano avanti a fare le lotte e intanto loro lavoravano e guadagnavano. Mi hanno eletto rappresentante del sindacato sindacato della mia categoria e quando avevamo trovato una soluzione per tutelare tutti noi artisti, dall'alto è arrivato l'ordine di fermarci. I vertici del sindacato, al quali noi interessiamo solo per rubarci le idee, hanno fermato tutto. Io potrei darvi i nomi se volessi. I mezzi di cui si sono serviti sono stati così invisibili, così subdoli, che mi è impossibile darvi la benché minima prova. Non mi hanno fatto lavorare per anni. Per anni le mie opere sono rimaste soltanto abbozzate perché tutti mi odiavano e non mi davano i soldi per finirle. E intanto si prendevano i meriti delle mie idee. Ma voi... voi mi credete uguale a tutti gli altri, eh? Mm. Sì, voi mi credete uguale a tutti quei miei colleghi mediocri che scendono in piazza solo per chiedere i soldi. Voi non sapete più distinguere. No, non sapete più distinguere. Sapete cosa? Smettete di dare i soldi all'arte. Smettetela. Cos'è l'arte per voi, eh? No, sì, continuate a dare soldi all'arte. Così tutti lavoreranno, eh? Anche i mediocri. Sì, e saremo pieni di schifezze, di nullità, di narcisismo bieco. Dai, va bene. Date i soldi a quelli che espongono al salone, potrebbe essere un buon criterio. Ma ci saranno sempre i furbi, quelli che baciano il culo a coloro che decidono. No, non ho bisogno di parlare male degli altri, è una cosa orrenda. Ma mi hanno tolto gli strumenti per lottare.
Meno male che eravamo indecisi. Se fare un estratto, guarda, Carlotta Viscovo, grazie. L'estasi della lotta, avete sentito un estratto molto potente da questo spettacolo che Carlotta firma dopo, insomma, tutto il periodo di gestazione così lungo e anche complicato insieme ad Angela De Mattei. Non perdetelo domani al Teatro Fontana.
E dopo domani.
Certo.
Ben due serate, repliche. Le prime due di Sanremo. Sì.
E quindi a maggior ragione.
No, esatto.
Questo Sanremo che sarà leggero, senza preoccupazioni. Non ci sono i monologhi perché portano via tempo.
Così hanno detto?
Così hanno detto.
Non lo so.
Perché sai che i monologhi sono quelli dove poi si dicono le cose,
sì,
perché poi fanno discutere, no?
Beh, il monologo uno dice, se no fa uno spettacolo di mimo.
Certamente, si può fare del mimo politico, come tu
anche,
sai,
sì.
Ma è più complicato, ecco, insomma. Cioè,
insomma,
per cui, li hanno tolti.
Sì, hanno fatto bene. Fatto.
Certo.
È giusto togliere.
Cerchiamo di allinearci,
esatto,
immediatamente,
sì.
All'Anda. Carlotta, grazie davvero.
Grazie a voi.
Hai veramente, cioè, così a freddo, veramente. Ma sì, assolutamente.
Venite.
Poi ascoltatori e ascoltatrici, lo ricorderemo anche domani in trasmissione. Allora, dimmi.
No.
Va bene.
Io ho il terrore di te stasera.
Ma piantala. Invece è il momento di ascoltare un secondo brano dal lavoro di Andrea Govoni. Il lavoro vampiristico di Andrea Govoni. No, vampiristico su se stesso. Non so se si può essere vampiri di se stessi. Tu cosa dici?
Ma secondo me sì.
Sì,
secondo me sì. Una delle personalità succhia l'altra.
Ecco, e con questo abbiamo sistemato anche questa questione millenaria, insomma, su cui si interrogano i filosofi. Noi però vogliamo ascoltare un altro brano da C'era una volta Andrea Govoni. Andrea, una domanda.
Sì.
Dove ti possiamo ascoltare prossimamente?
Allora, i prossimi concerti posso fare tranquillamente?
Sì, sì.
Insomma, il prossimo concerto è il 22 febbraio all'Arcibellezza di Milano. Faremo un omaggio al grande Franco Califano, dove avrò l'onore di essere sul palco insieme a tanti altri ospiti e non solo di fare l'omaggio a Franco Califano, ma anche di cantare una canzone che avevo scritto quando avevo conosciuto il maestro. Quindi... che poi in realtà insomma, non so se l'ha mai ricevuta questa, però insomma è stato una grande fonte di ispirazione, un grande autore e un personaggio incredibile che conosciamo tutto, un poeta.
Figurati, io abitavo nello stesso condominio da bambina.
Grande.
Ho una foto autografata alla piccola Ira Franco Califano.
Non lo sapevo.
È uno dei molti episodi comici della mia vita. Sì.
Wow, fantastico.
Carlotta vuole aggiungere qualcosa?
Sì. Grazie, scusatemi. Voglio dire che
sì.
È una vertenza. Sì, No, allora l'11 febbraio dopo la prima ci sarà un incontro extra palco in cui si farà il processo allo spettacolo, si parlerà del processo dello spettacolo a cura di Olivero Ponti di Pino con me, Angela De Mattei, Ivon Capece, ma importantissimo, mercoledì 12 febbraio dalle 14.30 il Fontana ha organizzato in collaborazione con A Teatro, l'associazione A Teatro, un incontro dal titolo Merda, buone pratiche per farla finita col lavoro teatrale.
Mimma Gallina.
Tavolo di orientamento, ecco, con Olivero Ponte di Pino, Patrizia Cuoco, Giovanna Barni, Nicoletta Daino, Simone Faloppa, Luca Mazzone, Donato Nubile, Deborah Zuin. Rivolto soprattutto ai giovani, però a tutti i lavoratori che hanno voglia, insomma, di occuparsi di nuovo un po' politicamente del nostro mestiere.
Beh, insomma, merda è quello che si dice prima di uno spettacolo, esatto. Noi lo diciamo per i più distratti.
Sì.
Si dice tre volte.
Sì, sì, si dice un sacco di volte, anche poi dipende dalle situazioni, insomma. Io ogni tanto mi sveglio quando non trovo gli occhiali, dico merda, dove li ho messi? Cioè,
tipo... Certo, ed è apotropaico anche in quel caso, riappaiono.
Anche se non so cosa voglia dire apotropaico, sì, però sì,
adesso. Andrea,
eccoci qua.
Dicevamo i tuoi concerti. I dicevi concerti, allora sabato all'Arci Califano, potrebbe titolare un Arci Califano, e poi ancora.
Allora, siccome sto registrando, iniziando le registrazioni del secondo album, per un po' mi fermerò.
Come si chiamerà? Lo sai già?
Lo so già, ma non ve lo posso dire.
Andrea,
allora in realtà è una mossa anche questo, no? Perché sai. Ma c'è o non c'è Govoni? Dov'è che fine ha fatto? C'era una volta.
È perché c'era una volta, adesso c'è.
Adesso c'è Govoni. Insomma,
in realtà il nome è, oltre che cinematografico, è fra è un gioco ironico, ma anche, diciamo, veramente dopo tutta la strada percorsa, non carriera in sé. E quindi proprio c'era una volta le mie canzoni, finalmente escono. E è bello perché ascoltando Carlotta... Ci sono delle sinapsi meravigliose fra teatro, musica e questo lieve velo di follia che ci accomuna. E, e in questo io in realtà sto improvvisando, lo sai,
certo.
Mi conosce, quindi
lo so.
Niente è preparato.
Perché secondo te qui
oltre la lotta ha davvero popolare tutto. E quindi
cosa
sentendo
ascoltiamo?
Carlotta, pensavo di farvi ascoltare la seconda traccia dell'album, che si chiama Viola, che parla di una ragazzina che è imprigionata nel suo mondo, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie. Però il mondo di oggi non è proprio il mondo delle meraviglie, ma lei nonostante tutto vuole restare nel suo mondo. Tutti dicono che è strana, ma in realtà non lo è. È il mondo che gira intorno a lei che è strano, è anche un po' cattivo. Viola.
Viola non ha voglia di pensare, vive nei suoi sogni, scrive, ride, piange, esce fuori con i suoi pensieri, alberi e cespugli e prati e rose, dove dorme il cielo si risveglia nei colori, i ricordi sono fiori. E non riesce mai a raccontare quel che prova al mondo, danza dentro un cerchio di emozioni, poi suona canzoni, si nasconde tra la gente, dalle briciole ai piccioni, solo il vento sa le sue emozioni. Sogni e desideri limpidi e sinceri, nuvole nei pensieri suoi, viola i misteri. Così lei possiede le lancette del suo universo, viola sa fermare il tempo, dice che non è mai perso. 100 dame fate cavalieri in abiti d'argento, brividi che sanno un po' di blu. Sogni e desideri limpidi e sinceri, nuvole nei pensieri suoi, violette
Andrea Govoni, la seconda traccia da C'era una volta Andrea Govoni, viola, grazie, viola. Ci sono venuti in mente tutta una serie di evocazioni, cioè anche un po' Alberto Fortis per certi versi, alcuni arrangiamenti forse ci ricordavano.
Ero con lui, e con saluto il grande Tao, che suoniamo insieme, chitarrista storico di Fortis, sì. Che mi ha sempre detto: mi ricordi Alberto?
E ma quando pensa, avevamo ragione, Walter.
Non ce n'è, l'età comunque serve
aiuta,
a qualcosa.
Aiuta,
infatti,
aiuta.
Questo demodé voluto.
Ma infatti posso dirti che non mi piace per niente. No, non è vero, scherzo. Al contrario.
Hanno detto
mi
piace un sacco di discografiche.
No, ma lo so, immagino perché sei demodé. Sì, però in realtà no, mi piace un botto.
Ma è bravissimo, ho dato un'intonazione straordinaria. Io
lo dicevo come uomo, sinceramente.
Ah, ma perché hai intenzione
oramai
di proporti?
Fluido, sì, oramai
certo,
sono
tutti
fluido.
Siamo sempre certo. Stati fluidi, dai, sì. Di la
no,
verità.
No, io no, io per niente. No. No. Adesso mi sono adeguato per guadagnare di più.
Cioè, per cui, no, vabbè. Scusate, noi abbiamo divagato.
Mi piace molto.
Andrea ci piace molto, ci è sempre piaciuto molto e ci fa piacere appunto che abbia anche delle concretizzazioni in termini di produzioni discografiche. Torneremo da lui, ma io adesso non dico niente perché dice tutto il nostro prossimo ospite.
Mamma? Mamma? Mamma! I ragazzi e Guillaume a tavola. I ragazzi e Guillaume a tavola. Sì, mamma, arriviamo. Ah, non mi prendi. Ehi, c'è mamma che ci chiama per andare a mangiare. Ha detto i ragazzi e Guillaume a tavola. Sì, vi dico che ha detto i ragazzi e Guillaume a tavola e sbrigatevi, se no prenderete un sacco di botte. Sei tu che prenderai un sacco di botte. No. Io no, perché io e la mamma ci vogliamo un bene dell'anima. È vero, mamma, che tu ed io ci vogliamo che cosa? Adesso voi tre vi sedete la piantate perché comincio ad avere le palle piene, cazzo! È molto pudica mia madre. Non è molto espansiva. Oh, mia madre è fortissima, In effetti io credo che non abbia nessun difetto. Mia madre... A parte quello di essere di cattivo umore da... Beh, in effetti da quando sono nato io. Ma quindi sarebbe di cattivo umore per colpa mia? Ma no! Ecco, per esempio, quando risponde al telefono ha sempre un tono esasperato, così, pronto. Ed è sempre seguito da un sospiro per dare l'idea a chi sta chiamando di essere disturbata. In effetti, è perché visto che non ha niente da fare tutto il giorno, prendendo questo tono esasperato, dà l'idea di essere disturbata, quindi di fare qualcosa. È super intelligente! Oscilla sempre tra un grandissimo calore e un freddo glaciale e soprattutto è incredibilmente capace di passare in un secondo dall'uno all'altro. Per esempio, l'altro giorno si era appena seduta e ha detto: che palle avere sempre gente a casa mia. Non ha neanche fatto in tempo di finire la frase che la cuoca è entrata in soggiorno per dire che i genitori del piccolo Lucien erano in casa. Oh, che palle! Mamma! Mamma, ti devo dire una cosa, che c'è? Mamma, sai, volevo dirti, ho rivisto il mio primo amore di quando ero piccolo. Ah, bene. E come sta lui? Sta bene, Anna. E mamma, sai, volevo dirti anche un'altra cosa. Adoro quando parli spagnolo. Sei bella quando parli spagnolo. Cioè, sei sempre bella, mamma. Ma sei ancora più bella quando parli spagnolo. Sei più bella anche delle segretarie di papà. Oh, che palle, ma allora è proprio vero. In disgrazie sono seconda solo ad Elizabeth Taylor. Solo che lei era tinta, mentre io sono sempre stata naturale.
Alberto Viscardi.
Buonasera.
Buonasera. Seconda solo a Elizabeth Taylor è il titolo di questo testo, di cui è interprete e autore.
Esatto,
e con
sì.
cui hai già vinto un sacco di roba. Il premio a Seconda Luna d'Estate.
Esatto, sì.
Il premio del Fringe.
Sì, del Milano Fringe.
Fringe. Sì. E anche altri premi, se non ricordo male.
No, in realtà per ora ci limitiamo a questo, ma mi accontento.
Ma noi facciamo qualcosa,
certo,
diamo
io,
noi.
Io gli do un premio, un premione per, per la sua maglietta azzurra,
sì,
per esempio. Sì.
Sì.
No, e poi per l'interpretazione che
per
hai
la
fatto
sua mamma.
Per tua mamma che assomiglia molto alla mia.
Diciamo.
Ma anche
di
alla
molti...
mia, ti posso assicurare.
Sì, sì, anche la mia. Cioè, per cui credo che ci sia... come dire, una folla.
Sì, sì, sì. Una mamma universale,
sì,
diciamo.
Sì, una mamma universale. La risposta poi per sembrare occupata... pronto? È assolutamente geniale.
Questo
allora,
lo userò io.
Perché Alberto è venuto a trovarci? Non solo perché il 23, se non
il 22
sbaglio...
Il 22 e il 23.
23 sarà in uno spazio che ci interessa scoprire... fra poco con il nostro prossimo ospite, che si chiama Imbonati 11 Art Hub.
Esatto.
Che io direi che forse è in via Imbonati 11, però sai, al giorno d'oggi non si può più essere certi di niente, per cui magari invece al Corvetto, no? è in via Imbonati 11, diciamo, verso una Bovisa, è un po' come l'Alto Salento, come dire, un po' come, no? Cioè, non è proprio a Bovisa, ma è vicino alla Bovisa.
Dergano.
Sì, è un po' metà in via Imbonati fra Dergano e Bovisa.
No, no, è proprio Dergano.
Sì?
Dergano.
Vabbè,
punto.
Se lo dice, guardate, se lo dice
no, perché io abito in Bovisa.
Non bisogna contraddirlo. Sì, sì, ah, no. Perché ti vuoi distanziare da Dergano?
Assolutamente sì.
Ecco, vabbè. Invece do il benvenuto a Simone Nardini, che insieme
grazie
ad Alberto Viscardi è venuto a parlare non solo di questo debutto, da cui poi torniamo, ma anche appunto dello spazio e della stagione diversa, così l'avete definita, diversa da chi?
Esatto.
Da Leonardi e da,
assolutamente,
dalla Bovisa. Cioè, per cui...
la stagione diversa, molto milanesiamente soprannominata la D.
Ah!
La stagione diversa è una stagione diversa perché? Perché... intanto nasce e cresce in un luogo che non è deputato ad essere originariamente spazio teatrale.
Cos'era?
Ma originariamente, tanti tanti anni fa, era una fabbrica in cui si realizzavano le vaschette d'acciaio porta gelato.
Wow, i pozzetti.
Esatto,
ma quelle dei famosi, gelatai,
sì, 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 famosi
negozi,
pozzetti.
Cioè quelli lì,
esatto,
che fanno così.
Esatto.
Ah, ma dai.
E
che
poi...
fanno così in radio, è fantastico.
Eh sì,
ho mosso una mano in un modo poi anche poco
verso il fondo e non verso una montagnetta,
sì, sì.
Ecco.
Ma poi è anche un po' ambigua la
è
mano.
È sempre
così,
questa cosa, no, del
sì,
mimo che,
sì, sì,
che
sì,
ti
mi
porti
frega,
dietro,
sì,
da,
sì, dai, sì, da quelli di Grock.
Ecco,
sì.
Dopo i gelati, invece, negli ultimi 26 anni ha ospitato quella che è stata la prima Accademia Professionale di Musical milanese, MTS Musical
ah,
The
sì,
School.
Mi ricordo, sì, sì.
E negli ultimi 3 anni abbiamo anche ospitato in struttura un festival teatrale rivolto ai giovani e ci siamo detti, ma perché non aprire tutto l'anno questo spazio ai giovani?
E così è nata la stagione
e
diversa.
E così è nata, era la stagione diversa, perché quando ero giovane io cercavo uno spazio dove andare a provare, a esibirmi.
Noi lo occupavamo. Ti do una dritta.
Una dritta. No, a me chiedevano sempre tanti soldi e basta.
Andavamo via Leon Cavallo e dicevamo, ma va là che bella fabbrica vuota. No? Ecco, per cui...
A me chiedevano invece i soldi e io
chiamarci,
mi arrendevo a provare a casa, a fare le prove in cantina o in garage.
Certo.
E siccome i nostri tempi erano difficili, ma molto più facili secondo me dei tempi odierni, allora mi sono detto, ma io ho uno spazio, ho una struttura che riesce a vivere e a campare, perché non offrirla ai giovani? Non offrirla ai giovani per avere uno spazio all'interno del quale sperimentare il loro essere artisti. E una stagione diversa nata per accogliere degli spettacoli di giovani che hanno voglia di raccontare le diversità del nostro mondo, della nostra epoca, della nostra contemporaneità, diversità politiche, sociali, religiose, culturali, ogni tipo di...
Quindi
di,
è proprio nei contenuti.
Nei contenuti e nella forma, perché diversità di espressione artistica, che si possono contaminare. Ovviamente noi lì in casa nasce il musical, e quale migliore contaminazione se non il musical, dove la danza, il canto e la recitazione interagiscono per uno svolgimento drammaturgico. Per cui l'idea di aprire a tutte le forme d'arte e a spettacoli che potessero anche appunto farle interagire una diversità.
Beh, del resto in America i musical si fanno su qualunque cosa, nelle compagnie universitarie, su qualunque argomento, anche con mezzi non, come dire, faraonici. Quindi diciamo che è una tradizione che negli Stati Uniti o anche in Gran Bretagna è molto più... abituale, no? Cioè quella di misurarsi anche da giovani con il linguaggio del musical. Ritorno da Alberto Viscardi per saperne di più sull'ispirazione di questo testo, va bene, la mamma, ma in realtà il testo parla di tante cose.
Sì, esatto, infatti oltre alla mamma ci sono anche le zie, ci sono due zie meravigliose, ci sono due psicologi, c'è due massaggiatori, quindi insomma c'è un po' di tutto. Parte insomma da l'ispirazione è un sostanzialmente... è un viaggio quello che il protagonista fa appunto all'interno della storia. Ci troviamo nella sua cameretta, in scena c'è solo un letto, proprio a simboleggiare c'è solo un letto, intanto perché non avevamo soldi per fare una scena più bella, e poi per simboleggiare appunto la camera da letto, quindi l'infanzia e non solo, il luogo dei giochi, il luogo del gioco che si traduce anche come narrazione anche nel gioco del teatro, quindi anche la scelta di utilizzare pochi oggetti, non c'è musica, non c'è sostanzialmente nulla se non appunto il gioco, l'esercizio base della narrazione teatrale. Quindi prendo un cuscino, me lo metto in testa e penso di essere nella mia cameretta, la principessa Sissi che incontra l'arciduchessa Sofia, che sono insomma i suoi le due migliori amiche immaginarie, no? del protagonista.
Ricordiamo che l'arciduchessa Sofia era la madre di Franz.
Capito, quindi c'è un po' un assio.
Sì, la suocera.
Sì, infatti proprio lui interpreta questo momento in cui Sissi viene maltrattata dall'arciduchessa. Quindi...
E noi in realtà ci divertiamo molto se Sissi viene maltrattata.
Sì, sì, ma infatti lui difende l'arciduchessa perché dice è bellissima, perché ha un tale senso del dovere, un'eleganza che è meravigliosa.
Bene.
Dicevamo... che comunque appunto la storia racconta di un viaggio che è la scoperta di sé, quindi un viaggio travagliato, perché lui ci racconta che fin da piccolo, che è da quando parte il racconto, di riflesso dagli occhi della madre lui è convinto di essere una ragazza, o meglio convinto che sua madre lo ritenga così, e quindi per farla felice, per soddisfarla, per cercare il suo amore, allora fa di tutto per imitarla, imitare le sue zie, cercare una femminilità. A un certo punto insomma cresce, scopre che non è così, capisce che allora gli altri pensano che lui sia omosessuale, allora cerca di essere quella cosa lì, va in un locale gay, tenta di fare alcune determinate esperienze, ma capisce di non essere anche quella cosa lì, quindi ci racconta...
C'è una grande confusione.
Assolutamente, una totale confusione. E ci racconta proprio questo, la sfida con le etichette che gli altri ci danno, fino allo scoprire che, insomma, sarà un viaggio eterno, e la vera conquista è, insomma...
È quella di sfuggire le etichette.
Esatto, provare a fregarcene e mettercene tutte addosso.
Sarebbe veramente interessante poterlo fare senza, no? Senza incorrere in opinioni altrui.
Sì. Non so assolutamente mai cosa dire quando mi permetti.
Raccontiamo, diciamo, dove si possono trovare tutti i dettagli della stagione diversa, perché ci sono altri spettacoli.
Assolutamente, sì, ci sono tanti spettacoli. Il prossimo, ad esempio, è il 16 di febbraio, si intitola Notte Ribelli. Sono delle giovanissime ragazze, dei minorenni che recitano, suonano dal vivo, insomma fanno di tutto. Poi abbiamo anche una storia del musical cantata dal vivo da una drag queen il 23 di febbraio.
Frida Follis.
Frida Follis, esatto, in seconda serata. E poi andiamo avanti con Superhero, avventure da orfano, Viola e Stellina e Lucetta, che è per la stagione dei bambini. E poi abbiamo invece anche una parte di musical in lingua originale, in inglese, per cui abbiamo West End to Broadway, musical off, stagione musical off, per concludere invece con Radici, che fa parte della quinta stagione, perché poi la stagione è diversa, abbiamo sottodivisa in musical off e la quinta stagione, la stagione che non c'era, per mettere un po' insieme.
Ho capito adesso,
scusate. Sì, sì, anch'io.
C'è Radici, che è un altro spettacolo molto bello, per concludere con due spettacoli dedicati alla poesia italiana, per cui c'è Anima Eterna e Itiner Dante.
Benissimo.
Dove si trovano i biglietti?
Sì, dove troviamo tutte le notizie.
Tutto online, su Live Ticket, si trova sul nostro sito, Imbonati 11, Art Hub, e ovunque, perché grazie alla nostra fantastica ufficio stampa Isabella Rotti, ovviamente,
siete
potete
ovunque.
Leggere di noi ovunque.
Ora anche Radio Popolare, dove appunto daremo notizia dei vostri debutti, compreso quello appunto di Seconda Solo a Elizabeth Taylor.
Grazie.
Grazie ad Alberto Viscardi, a Simone Nardini, la stagione diversa, Imbonati 11, Art Hub. E adesso è il momento del terzo brano.
Io contatterò Alberto, mi vorrei proporre.
Eh certo, creiamo un...
Siamo collegati.
Una liaison, come accade sempre, sì. Suggeritore Night Live.
Ma cos'è? Qual è l'età massima per essere giovani?
Dio.
Allora, che io sono come Amanda Lear, non si sa niente.
Tu
in
non,
tutti i sensi.
Tu non si sa
ma
niente.
Ma tu hai conosciuto tutti anche da lì, insomma, cioè...
No, l'Amanda sì, da lì no.
Da lì no. L'Amanda sì, però.
Certo.
Ah, vedi, ecco, vedi. Comunque è ancora viva, insomma, ne parliamo come se fosse
fantastica,
morta in realtà.
Meravigliosa.
Certo che sì, no. È un mito assoluto.
È un mito assoluto, siamo d'accordo, però insomma, una delle sue battute migliori è che la boutique è chiusa. Quando le hanno chiesto delle cose anche poco carine, insomma,
così,
e lei ha risposto così.
Ci sono dei collegamenti, essere fuori dalle etichette.
Yep.
Viola, ho sentito prima.
Come
Viola,
il tuo
Stellina,
secondo,
come
brano.
Secondo brano. E anche il fatto, a parte che io sogno da sempre di fare teatro, ma non ho mai tempo per imparare veramente.
Ma guarda che non lo studia nessuno.
Ah, ecco. insomma, vedo invece dei grandi.
Sì, ma
ho fatto un film.
Film.
Ho fatto un film quest'anno.
Ah, bene.
Hai visto? Hai visto? Come regista?
50 km all'ora con Stefano Accorsi,
certo.
Luigi e Marina Massimoni.
Ah, è vero, è vero.
Perché
vero,
hanno visto
vero,
che avevo una faccia un po' così, come si dice a Milano,
da pirla.
Allora mi hanno preso.
Non offendermi gli ospiti.
Ma lo stava dicendo lui adesso, scusa. Non ho capito perché se lo stava dicendo lui.
Se lo
ho fatto un favore.
Adesso che questi artisti fanno tutti i fenomeni, fanno i fighi, no? Noi invece no, noi ci piace prenderci un po' in giro, è il bello della vita. Anzi, è quello che differenzia questo album, che sto proponendo ogni canzone qui.
C'era una volta, Andrea.
Che è lontano dalle etichette, lontano da tutto quello che è modernità per forza, perché il mio percorso e trascorso non assomiglia assolutamente all'odierno. Quindi se sentite i brani di adesso, che sono tutti omologati, tutti quasi con questa stessa sonorità, io credo che tolgano un po', ma il mio pensiero, che non si offenda qualcuno, un po' di aristocratico, di poesia alla musica, perché sono proprio costruiti. Quindi io ho voluto fare una cosa che veniva totalmente dal cuore, anche se non è facile, perché oggi è la strada più impervia, più dura. Però diciamo che, non essendo la moda, quando passerà questa moda, magari le mie canzoni, chissà, ma è una mia speranza, ecco.
Sì, sì, vana.
E quindi vi vorrei far ascoltare.
No, perché è una cosa che penso anch'io della mia. Del mio
fai sentire il terzo brano di Andrea.
Ma perché lo suoni?
Certo.
Ah, ancora? Tre volte.
Scritta
bene,
a Londra.
Sì. E allora dobbiamo stare in silenzio.
Si intitola Buonanotte. È un inno ad andare a letto felici e sereni. Che è molto più difficile, Walter. Vedi che tu adesso ridi, ma in realtà poi dopo Walter va a casa.
No, io sono una delle persone più triste del mondo.
Triste,
più triste al mondo, sì, non ti preoccupare.
È una maschera, è un pirandelliano proprio. Buonanotte.
Il
sole dietro alle colline. Tu lascia il mondo a riposare. Socchiudi gli occhi, sentirai cantare la mia canzone dentro te. Se fuori piove o c'è la neve, tu non ti devi preoccupare. Ci scalderemo con il sole che scalda e splende dentro te. Good night, my love. Buonanotte, amore mio. In questa notte così magica. Good night, my love. Buonanotte, amore mio. Ed anche oggi passerà. Faremo un bagno tra le stelle. Ci confondiamo con le onde. Nei sogni, sai, si può volare. Continua pure a riposare. Good night, my love. Buonanotte, amore mio. In questa notte così magica. Good night, my love. Buonanotte, amore mio, ed anche oggi passerà. E se nei sogni tu ti perderai, cerca bene, lì mi troverai. Good night, my love. Buonanotte, amore mio. In questa notte così magica. Good night, my love. Buonanotte, amore mio. Ed anche oggi passerà. Un giorno nuovo arriverà.
Bellissimo.
Andrea Govoni, un altro brano tratto dal suo primo lavoro discografico che appunto,
qua a me, scusami, dico questa cosa, ma guarda che io lo adoro, Natalino Otto.
Grande,
sì, beh, sì, grande.
Questi che mi state citando sono per me dei grandi, delle, è un onore
No, no, ma in negativo me l'hai ricordato. No, scherzo. Scherzo ancora una volta, no, no.
Comentà soprattutto.
Allora, sta per finire la trasmissione, non c'è tempo per parlare dello spettacolo di Walter Leonardi che allora debutta questa settimana al Teatro della Cooperativa. Grazie Walter di essere venuto.
Figuriamoci.
Ti
faccio il finale.
Come si chiama?
Si chiama, non sai neanche
quella
come
volta che mia zia fece scappare Matteotti.
Ti faccio il finale.
Sì.
Grazie. È così. No, non è vero, no, no, è uno spettacolo fantastico. Abbiamo con 2 minuti?
Abbiamo 2 minuti per raccontare una storia che riguarda i tuoi nonni, giusto?
Ah, sì, se vuoi ti racconto prima quella lì, sì, sì, se vuoi ti racconto quella lì, che avevo già cambiato idea, ma comunque ti racconto quella lì.
Vai, fai quello che vuoi.
Allora ti racconto quest'altra cosa. Allora, in sostanza, quindi, arriva lo zio Sile e dice, dobbiamo fare scappare Giacomo, perché Giacomo era un amico dello zio Sile, perché avevano fatto le stesse, le stesse scuole assieme, forse,
e anche avevano
forse
le stesse idee, forse.
Forse si erano conosciuti. È già il pezzo questo, è inutile che mi interrompi.
Scusa,
adesso
non si capisce. Cioè,
lo so, hai ragione, è un problema.
Vai.
No, ma sto scherzando. Arriva lo zio Sile e dice così, dobbiamo fare scappare Matteotti, lo dice con la sua sorella Idia, e la sorella di Idia, che era la sorella anche dello zio Sile, che era la nonna Bellina, che è mia nonna, perché la sorella della zia Idia era la nonna Bellina, che è mia nonna. E loro due dicono così, ma come facciamo noi a farlo scappare, che ci sono sono quelli lì con di quella squadra là con le maglie nere, quei tifosi lì che sono molto pericolosi, cioè perché dobbiamo andare noi in paese a portarlo lui là così alla stazione, andateci voi che siete gli uomini più forti del paese a portarlo in stazione, che... ma no, se andiamo noi, dice lo zio Sile, se andiamo noi salta fuori un casino, un macello che non hai idea, no è meglio che andiate voi, ma noi come facciamo, che siamo due donne, siamo deboli, noi sì siamo donne forti, sì, ma in un altro senso, non come voi che avete... ma allora sei una scema, disse sua sorella, la nonna Bellina, perché non aveva molta considerazione della sorella, lo vestiamo da donna e lo portiamo alla stazione come facciamo con le nostre amiche. Ora, questo dialogo è del tutto inventato, perché io non ho minimamente idea di che cosa sia successo lì. Io so soltanto, mi hanno sempre raccontato, che l'avevano vestito da donna e l'avevano portato, cioè nonna Bellina e la zia Iria l'avevano vestito da donna, ma non so, non avevano detto i dettagli, non mi avevano detto nemmeno di chi fosse stata l'idea. A me piace pensare che sia stata di mia nonna, no, l'idea, insomma, perché sono un po' di parte, insomma, lo vestono con i vestiti di mia nonna e della zia Iria, che sono due donne alte per l'epoca. Invece Matteotti è piccolo, non lo so, Matteotti si era più... comunque gli vanno benissimo, lo portano, vanno in paese, arrivano e lo prendono sotto braccio così e vanno in paese, e io Matteotti me lo so sempre immaginato così, cioè che ride in mezzo, che passa per il paese di Guardaveneta, tra mia nonna e mia zia, vestito da donna, e ride per come vestito, per la situazione, e poi perché è insieme a quelle due giovani e belle ragazze, sono molto simpatiche, e allora per non farsi notare ridono come fanno le ragazze giovani, belle, molto simpatiche, e poi sul treno, lo mettono sul treno e ridere ancora, e poi loro due lo salutano con il foulard alla banchina, e lui, anche lui affacciato al finestrino per il diretto per Roma, lo saluta così loro due come un uomo e due donne libere. Ecco, io Matteotti so benissimo che non è andata così la storia, che se uno scappa sta accucciato da qualche parte e non si fa vedere, però meglio ricordarselo così, con il foulard in mano che saluta e ride, piuttosto che in una buca fuori Roma piegato in due con il corpo consumato dai vermi.
Walter Leonardi, che bravo che sei. Allora, quella volta che mia zia fece scappare Matteotti in scena al Teatro della Cooperativa, da domani.
Dopodomani. Dopodomani. Dopodomani al 23, da dopodomani che è il 13 al 23. Sì. Io faccio tutti i 5 giorni di Sanremo.
Bisogna andarlo a vedere anche perché questa storia, insomma, nasce da alcune cose vere e altre.
Poi però si appoggia alla storia, cioè sono storie della mia famiglia, di me, che si appoggiano un po' a degli elementi, a degli avvenimenti storici che per me sono stati importanti. Cioè, si parla, ma si accennano, non è che siano dell'omicidio Moro, del 2001, del muro di Berlino, del Genova 2001, del G8 e del muro di Berlino del 94. Basta, ho detto tutto, cioè praticamente ho fatto lo spettacolo.
Hai fatto lo spettacolo.
Non venite, è una cagata.
Basta. Andrea.
Walter, io ti propongo di fare uno spettacolo su Natalino 8 insieme, un sassolino nella scarpa, e poi quello che c'è dopo il fratello, che è Pasqualino 9. Non so se brutti, questo è terribile.
Va bene,
questo
è ora di sentire Pasqualino l'ultimo Conti. Brano di Andrea. Sì, a Pasqualino Conti piacerebbe molto. Ciao Pasqualino, se per caso ci stai ascoltando. Andrea Govoni, l'ultimo brano dal suo album, lo ricordiamo, lo trovate su tutte le piattaforme, trovate Andrea su tutti i social anche per sapere dove suona. Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo
la nostra sigla.
Ricordo Andrea Govoni official si dice.
Sì.
Su Spotify, mi raccomando, su tutte le varie piattaforme d'ascolto. E la prossima e ultima si chiama Aironi ed è stata scritta proprio nelle strade di Milano, passeggiando in mezzo ai giardini, che Walter, a quali giardini? È pieno di giardini.
No? A Milano? Sì, pieno di
basta
giardini.
Vederli, aprire gli occhi.
Certo.
E questa canzone parla di libertà in realtà. Aironi.
Che cammini nel vento, tu che ne sai di cos'è il tempo, verdi giardini di città, aironi, laghi e nuvole. Tu che fingere non puoi, ed il cielo è negli occhi tuoi, viaggi con la fantasia, come un film la vita è magia, come la più bella e dolce melodia che voglio sentire insieme a te, che sei così speciale ed unica. Non lo so spiegare, ma è così. La la la.